Apriamo la parola del Signore e leggiamo insieme dal Vangelo secondo Marco, capitolo 15, i versetti dal 21 al 28. Marco, capitolo 15, dal versetto 21 al versetto 28. Vi ricorderete che siamo giunti alle ultime ore praticamente della vita terrena del nostro Salvatore Gesù Cristo. Egli è stato processato prima dal Sinedrio, poi da Pilato. Poi sappiamo che è stato inviato da Erode e rimandato ancora a Pilato, il quale pronuncia la sua sentenza pur lavandosi le mani e quindi cercando in qualche modo, avendo riconosciuto la sua innocenza, di non avere parte e responsabilità alla sua uccisione, ma comunque Gesù viene dato ai soldati romani che lo flagellano, che lo scherniscono e adesso, dopo averlo schernito e spogliato della porpora, lo rivestirono delle sue vesti e lo condussero fuori per crocifiggerlo. Questo è il contenuto del versetto 20. Quindi continuiamo dal versetto 21. Costrinsero a portare la croce di lui un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e di Rufo, che passava di là tornando dai campi, e condussero Gesù al luogo detto Golgota, che tradotto vuol dire luogo del teschio. Gli diedero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte, per sapere quello che ciascuno dovesse prendere. Era l'ora terza quando lo crocifissero. L'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. E si adempì la scrittura che dice: egli è stato contato tra i malfattori. Marco ci racconta l'episodio della crocifissione di Gesù in modo molto sintetico. Alcuni infatti ritengono che si tratti del racconto di una persona che non è stata testimone oculare dei fatti narrati. Ad ogni modo, sebbene in modo essenziale, però ogni frase che Marco scrive è scritta con uno scopo preciso. E quello che questa sera voglio fare in questo sermone, che è molto semplice, è quello di mostrarvi lo scopo preciso di ciascuna frase con la quale Marco descrive la crocifissione del nostro Signore Gesù. La prima cosa che leggiamo in questo testo è la menzione di quest'uomo, il Cireneo Simone, che portò un pezzo della croce di Gesù. Si sono fatte molte speculazioni intorno a chi fosse quest'uomo. Chiaramente si trattava di un uomo che, seppure originario della costa settentrionale dell'Africa, la città di Cirene si trovava nell'odierna Libia, nei pressi della città di Tripoli. Ecco, quest'uomo, sebbene originario di là, abitava a Gerusalemme. Infatti è scritto che tornava dai campi. Evidentemente era una persona che abitava a Gerusalemme e che per la provvidenza di Dio si trovò a passare di là proprio mentre Gesù veniva portato al supplizio. Evidentemente questo Alessandro e questo Rufo che vengono menzionati da Marco, e Marco è l'unico che menziona Alessandro e Rufo, dice che quest'uomo era Simone, originario di Cirene, il padre di Alessandro e di Rufo. E Marco è l'unico degli evangelisti che menziona Alessandro e Rufo, e c'è da chiedersi per quale ragione lo fa. Evidentemente sia Alessandro che Rufo dovevano essere ben conosciuti ai primi destinatari del Vangelo, altrimenti non avrebbe avuto senso che Marco parlasse di Alessandro e di Rufo proprio nel suo Vangelo. Se fossero stati due sconosciuti, evidentemente dovevano essere persone conosciute. E di un Rufo si parla proprio nell'Epistola ai Romani, al capitolo 16, il versetto 13. Tra tutte le persone che l'Apostolo saluta, c'è anche proprio questo Rufo. Salutate Trifena e Trifosa, salutate, ecco, eccetera. Versetto 13, salutate Rufo, l'eletto nel Signore, e sua madre, che è anche mia madre. E quindi evidentemente questo, molto probabilmente, questo significa che davvero Marco scrisse ai Romani. Questo, come abbiamo detto, per varie ragioni siamo indirizzati a ritenere che i destinatari originali del Vangelo di Marco fossero proprio i Romani, la Chiesa di Roma, e abbiamo la menzione di questo episodio, credo, per almeno due ragioni in particolare. La prima è che Marco vuole essere preciso nel fare la cronaca della morte del nostro Signore Gesù Cristo, per sottolineare in altri termini la storicità dell'evento. Perché Marco menziona questo episodio e dice del Cireneo che portò la croce di Cristo? In altri termini, egli vuole farlo per dire: questo fatto che Gesù è stato crocifisso è accaduto davvero, è accaduto realmente. C'è un uomo che era Simone di Cirene, che è il padre di uno dei membri della vostra chiesa, che suo malgrado vi prese parte alla crocifissione di Cristo. Insomma, non si tratta di una costruzione che è stata fatta in seguito, a posteriori, di un racconto inventato in modo da caricarlo di significati mistici sconosciuti da principio, ma di un fatto che è accaduto davvero nello spazio e nel tempo, che è tanto reale quanto lo è la persona e la voce che vi sta leggendo queste parole. Potete fare inchieste, potete chiedere, e vedrete che le cose stanno proprio così. Gesù Cristo è stato davvero crocifisso. Gesù Cristo davvero è morto su una croce. E non solo per questa ragione. Credo che ci fosse anche un'altra ragione per la quale Paolo menziona l'episodio di questo Simone di Cirene, per sottolineare come Dio vigilò provvidenzialmente fino alla fine sulla vita e sulla morte del nostro Salvatore, del Messia. La ragione per cui questo pezzo corto della croce, si chiamava in latino il patibolum, la parte più corta della croce era quella che veniva messa sul condannato a morte. Ecco, la ragione per cui il patibolum fosse stato portato dal Cireneo è da ricercarsi nel fatto che Gesù era estremamente debole, stremato in questo momento della sua esistenza terrena. Ricordiamoci come egli aveva trascorso tutta una notte insonne. Ricordiamoci di come aveva dovuto affrontare i processi da parte del Sinedrio, prima a tarda notte, poi la mattina presto, e poi il processo da Pilato, e poi la visita a Erode, e poi il ritorno a Pilato, e poi la flagellazione, e poi lo scherno da parte dei soldati romani. Insomma, era ormai allo stremo delle sue forze fisiche ed è assai probabile che non ce la facesse a portare la sua croce, e piuttosto che per misericordia, proprio per poter garantire che Gesù morisse crocifisso e non prima, i soldati trovarono questo espediente, perché non era pratica comune mettere la croce di un condannato a morte su un'altra persona che non c'entrava nulla. Generalmente gli storici dicono che era una cosa che non si faceva, i condannati a morte dovevano portare la loro croce. Ma Gesù doveva morire come? Gesù doveva morire trafitto, Gesù doveva morire appeso al legno, proprio perché maledetto è colui che è appeso al legno, egli è stato trafitto a motivo delle nostre iniquità. E quindi, proprio affinché si potesse adempiere la scrittura, questi uomini, non per misericordia, ma inconsapevolmente, lasciarono che Gesù arrivasse, seppure allo stremo, seppure molto debole, ad essere crocifisso. Quindi Simone fu il mezzo della provvidenza che vegliò su Cristo affinché si compissero le scritture. Uno straniero fu costretto ad aiutare il Signore. Nessuno dei suoi amici fu con lui. Gesù è solo nella sua sofferenza. E lo portarono, ci dice Marco, al luogo del teschio. Il luogo, il nome del luogo, il suono della parola stessa sono orribili. Questo suono gutturale, Golgota, ci fa paura soltanto ad essere pronunciato. E probabilmente si chiamava così Golgota per la conformazione delle rocce di quel luogo, che evidentemente avevano la forma di un teschio, non perché ci fossero delle ossa umane sparse, gli ebrei non lo avrebbero permesso. Anzi, sapete anche che spesse volte viene chiamato Calvario dalla parola calvaria, che in latino significa proprio teschio. Quindi era un luogo che, sebbene oggi non sia identificabile, l'erosione, insomma, e probabilmente modificazioni successive ne hanno cambiato la prospettiva. C'è un luogo tradizionalmente ritenuto che fosse, come diciamo, se il Calvario, ma in realtà, o il Golgota, ma in realtà non si sa esattamente dove sia, lì a Gerusalemme, ma chiaramente viene menzionato un luogo perché era situato fuori dalle mura di Gerusalemme. Ed evidentemente era il luogo delle esecuzioni. E ancora una volta vediamo che Marco è preciso nella sua cronaca. È accaduto proprio là, al Golgota. Se ci andate a Gerusalemme, lo potete vedere, voleva dire ai destinatari originali del Vangelo. Ma anche perché gli ebrei sapevano bene che, come il capro espiatorio veniva mandato fuori dal campo di Israele per morire nel deserto, e questo allontanamento dalla città dove c'era il Tempio, dalla città di Gerusalemme, dal luogo dell'accampamento, aveva un significato particolare. Prima di tutto ricordava questo il giorno delle espiazioni, in cui uno dei capri veniva ucciso, l'altro dei capri che veniva dato per Azazel il sommo sacerdote imponeva le mani su quel capro, confessando i peccati del popolo, e poi veniva cacciato via dall'accampamento, fuori dal luogo dove Israele si riuniva. E questo aveva il significato dell'allontanamento dei peccati del popolo dalla vista di Dio. Vi ricorderete come nel Salmo 103 il salmista Davide dice che come il levante è distante dal ponente, così Dio ha allontanato da noi i nostri peccati. Nel libro del profeta Michea abbiamo letto che Dio getta nel fondo del mare tutti i nostri peccati. E quindi morire fuori da Gerusalemme significa che i peccati venivano portati lontano dalla presenza di Dio, lontano dalla vista di Dio. Ed era necessario che Gesù soffrisse fuori da Gerusalemme per significare la sua totale alienazione da ogni benedizione e dalla presenza di Dio. Gesù, nel suo discorso sulla montagna, nel sermone sul monte, chiama Gerusalemme la città del gran re, Matteo 5:35. Ed egli, che era il re, doveva essere scacciato dalla sua città per portare i nostri peccati, come Adamo ed Eva furono scacciati dall'Eden a causa del loro peccato. Quindi anche questa menzione del Golgota, un luogo di morte, un luogo di giudizio, un luogo di alienazione, di solitudine, di lontananza dalla presenza di Dio, ha un significato. Un altro particolare, ci dice Marco, gli diedero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Che cosa significa questo? Quello di dare del vino ai condannati a morte. Vi ricordate, ci riporta a un versetto del libro dei Proverbi, al capitolo 30 del 31 del libro dei Proverbi, al versetto 6, dice: date bevande alcoliche a chi sta per perire e del vino a chi ha il cuore amareggiato, perché bevano, dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. E non solo c'era vino in questa bevanda che diedero al Signore, ma c'era anche della mirra. Questa mirra, dal sapore amaro, faceva sì che le bevande sapessero come del gusto del fiele. Per questo, ancora una volta, ci riporta un altro versetto della Scrittura: hanno messo del fiele nel mio cibo, in particolare al Salmo 69, il versetto 21. Ma quello che è importante comprendere è che l'alcol del vino e la mirra avevano insieme un effetto narcotizzante, erano una sorta di antidolorifico naturale e veniva dato proprio per alleviare, attenuare un po' i dolori strazianti della crocifissione. Ma Marco ci dice che Cristo non volle berne. Perché abbiamo questo particolare anche dalla Scrittura sulla morte e la crocifissione di Gesù? Certamente anche questo ci riporta all'adempimento della Scrittura, ma c'è un significato particolare. Ci vuole far sapere l'Evangelista che Gesù non volle attenuare neanche un po' il tormento della sua condanna e volle bere fino all'ultima goccia l'amaro calice che il Padre gli porse. E poi Marco va avanti e dice con una sola parola: poi lo crocifissero. Versetto 24. Nessun particolare ci viene aggiunto. Nulla a proposito dei soldati, della modalità, della crudeltà del supplizio, del sangue. Ma troviamo ancora una volta la precisione del cronista: era l'ora terza, erano le 9 del mattino quando Gesù venne crocifisso. Perché ci viene raccontato così? Ovviamente tutti i lettori conoscevano l'orrore del supplizio della crocifissione, non avevano bisogno che fosse loro descritto nei particolari, nei dettagli, ma c'è una ragione ancora più profonda e ancora più valida. Agli evangelisti non preme mostrarci le sofferenze fisiche del nostro Salvatore, quelle spirituali piuttosto. È la descrizione degli eventi che lo Spirito Santo ci ha voluto comunicare riguardo alla morte del Messia. Non serve tanto a farci compatire Gesù umanamente, ma a farci comprendere più che altro il tormento spirituale che la morte sulla croce fu per lui. Fu crocifisso. Una sola parola. Non ci sono immagini lugubri, non c'è il sangue che spruzza fuori dai buchi praticati dai chiodi, non ci sono i colpi di martello, non ci sono insomma degli elementi che possono toccare i nostri sentimenti per farci compatire Gesù. Infatti non sono i crocifissi, i racconti o le rappresentazioni che fanno appello alle emozioni umane che possono produrre lo scopo per cui Dio ci ha voluto lasciare i racconti evangelici. La croce è uno strumento di morte. E quello che ci ha voluto far capire il Signore con queste parole è che Gesù, mediante la sua morte, ha sconfitto la morte. E poi Marco va avanti e ci dice ancora un altro particolare. Lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte per sapere quello che ciascuno dovesse prendere. Ancora una volta Marco ci riporta ciò che fecero i soldati per dividersi gli abiti di Gesù, e ciò doveva essere qualcosa di assai normale e che per loro non doveva avere nessun significato particolare. Però noi sappiamo che nel Salmo 22 è scritto, e che era stato scritto molto tempo prima della morte di Cristo, era già stato profetizzato quello che sarebbe accaduto alla croce. Al versetto 18: spartiscono tra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Qui non era Cristo a parlare in prima persona, perché questo salmo fu scritto da Davide, era già stato scritto prima che Gesù nascesse, ma lì in quel salmo era profetizzato quello che avrebbero fatto al Messia. E inoltre questo particolare ci mostra che Gesù fu completamente lasciato alla mercé degli uomini, alla completa vergogna, fu spogliato di tutto ciò che è terreno, fino a provare la più completa vergogna nel compiere la sua missione. Il creatore dell'universo, che era entrato nudo sulla terra, se ne andò nel grembo della terra, nudo. E poi un altro particolare Marco ci dà, l'iscrizione indicante il motivo della condanna, diceva il re dei giudei. L'iscrizione che gli fu posta sulla croce, epigrafe, quindi evidentemente era sopra il capo di Gesù, portava più che la motivazione della sua condanna un'affermazione: questo è il re dei giudei. E Pilato aveva scritto questa iscrizione proprio per prendersi gioco dei giudei. Ecco, come abbiamo già visto nel passato, come viene trattato il re dei giudei. Ecco la fine del re dei giudei. Ecco questo popolo, che genere di re ha? Un re che muore crocifisso. Ma sebbene egli è stato schernito come re dei giudei, Gesù è davvero il re dei giudei. Anzi, egli è il re dei re e il signore dei signori. Egli è colui dinanzi al quale ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ma pensateci, per quale ragione venne messa quella iscrizione? Perché così ci viene dimostrato che nulla di ciò che gli uomini fanno è al di là del controllo di Dio. Anche se Pilato, anche se i soldati vollero fare questa cosa con una certa ragione, proprio per schernire il popolo giudaico in realtà finiscono per fare qualcosa di ben diverso. Finiscono col dare una testimonianza che Gesù Cristo è il Re. Vi ricordate le parole del ladrone sulla croce? Ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Dove aveva imparato quel ladro che Gesù era Re? Probabilmente quella scritta sulla croce lo ha fatto riflettere. Questi è il Re dei Giudei ed egli sta morendo come un uomo giusto, non lo merita. Egli è certamente il Re. Ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Nel Salmo 76, il versetto 10, c'è una delle realtà più straordinarie che sulle quali mi piace riflettere. È scritto nel Salmo 76, il versetto 10, anche il furore degli uomini ritornerà a tua lode. Dio è capace di tenere sotto controllo perfino l'ira, la malvagità degli uomini peggiori. E il furore di Pilato, il furore dei soldati romani, la cattiveria di tutta Gerusalemme che volle crocifiggere il Signore Gesù, ritornò alla lode e all'onore di Dio. Colui che stava morendo era il Re dei Giudei. E infine Marco ci dà un altro particolare, ed è il particolare dei due ladroni. E questo particolare viene riportato da tutti quanti gli evangelisti, che dicono che Gesù fu crocifisso in mezzo a due ladroni. È una cosa importante, quindi, che dobbiamo considerare. Per quale ragione Gesù venne crocifisso tra due ladri? Anche questo ha un significato particolare. Ancora una volta ci mostra che Dio conosce la fine fin dal principio e che la scrittura si adempie fin nei minimi particolari. Isaia 53, versetto 9, dice che gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco. Gli avevano assegnato la morte tra gli empi. Questi due ladroni erano due empi, due malvagi, ma nella sua morte gli è stato col ricco. E questo ha un riferimento a quello che farà da lì a poco Giuseppe di Arimatea. Quindi la scrittura si adempie, ma inoltre noi sappiamo della morte di Cristo tra due ladroni anche per mostrare i proponimenti di misericordia di Dio e la sua capacità di salvare appieno uomini molto malvagi, proprio nell'ultimo momento della loro vita. Sappiamo di uno di questi ladroni, in particolare dall'Evangelista Luca, che egli si pentì, che raccomandò la sua vita a Cristo e che Cristo stesso gli diede la certezza della sua salvezza. Io ti dico in verità, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Ma c'è anche un altro scopo. Ci mostra che si possono soffrire anche i tormenti più atroci, trovarsi accanto a colui che può darci salvezza e non averne alcun profitto. John Charles Ryle ha un detto molto famoso e importante a questo proposito. Egli dice: Gesù fu crocifisso tra due ladroni. Uno dei due fu salvato affinché ciascuno di noi potesse sperare. Ma solo uno dei due fu salvato, affinché nessuno di noi presuma che tutti gli uomini saranno salvati. Gesù divide gli uomini in due grandi categorie. Infatti, la dimostrazione della misericordia e della giustizia di Dio è proprio là. Gesù sta al centro dell'umanità e divide gli uomini in due, quelli alla sua destra e quelli alla sua sinistra, quelli che egli accoglierà con la benedizione e quelli che egli respingerà con la sua maledizione. E io ho concluso questa sera pensiamo a tutte queste cose. Sono cose risapute, sono cose, non credo di aver detto nulla di grande o nulla di nuovo questa sera. Ma mentre adesso ci troviamo a celebrare la cena del Signore, preghiamo di poter avere una nuova e una più fresca comprensione delle ragioni per le quali il nostro Salvatore soffrì. Perché Gesù fu crocifisso? Egli soffrì per noi. Egli soffrì al nostro posto. Egli soffrì a nostro favore. Egli soffrì davvero. Le sue sofferenze non furono finte. La morte di Gesù è stata necessaria. Ci sono state delle sette cristiane o di cristiani che hanno affermato che Gesù in realtà non è mai morto sulla croce, che colui che morì sulla croce era un sostituto, non il vero figlio di Dio, non colui che era il Logos incarnato. Già nel secondo secolo alcuni gruppi chiamati gnostici dicevano che non era possibile che Gesù avesse sofferto versando il suo sangue, perché non era possibile che Dio prendesse un corpo umano. Ma in realtà quello che gli evangelisti ci fanno capire è che Gesù ha sofferto davvero. L'Islam onora Gesù come un profeta, ma non insegna che Gesù morì sulla croce. Anzi, nel Corano è scritto che noi cristiani ci inganniamo. Non è vero, non dite che Gesù è morto in croce. E sulla croce è morto un sostituto. Vorrebbero dire che proprio Simone di Cirene egli sarebbe morto. Ma questo ci fa comprendere come Maometto non aveva alcuna idea della dottrina cristiana. Egli era il sostituto dei peccatori, che è morto davvero in croce. Gesù soffrì davvero. Sebbene le sue sofferenze fisiche non dovrebbero preoccuparci di più delle sue sofferenze spirituali, pensiamo alle sofferenze del nostro Salvatore. Egli soffrì davvero, egli soffrì molto. Non soltanto soffrì davvero, ma soffrì molto. Soffrì la vergogna, soffrì le pene della crocifissione, soffrì le pene dell'abbandono di Dio, soffrì le pene della solitudine e soffrì volontariamente. Pensiamo anche questo. Fino all'ultimo momento Gesù fu attivo con la sua volontà. Gesù avrebbe potuto scendere giù di croce. Gesù avrebbe potuto, se l'avesse voluto, Gesù avrebbe potuto bere quella bevanda di vino e mirra che avrebbe attenuato le sue sofferenze, annebbiato la sua mente. Ma egli non volle farlo, non volle bere. Marco è chiaro nel dirci che Gesù non ne prese, non fu mai passivo. Si lasciò inchiodare, ma non bevve. Egli volle soffrire per noi. Egli volle soffrire per il nostro favore, egli volle soffrire al nostro posto, egli soffrì per darci speranza. Quel ladrone sulla croce che viene salvato è la nostra speranza. Se Cristo ha salvato un uomo molto malvagio all'ultimo momento della sua vita, proprio come abbiamo detto di Saulo da Tarso, egli può certamente salvare appieno ciascuno di noi. E forse molte volte accade che arriviamo in uno stato d'animo tale che pensiamo che per noi non ci sia speranza. Non perché abbiamo commesso magari dei grandi peccati, magari non abbiamo commesso dei grandi peccati, ma il nostro stato d'animo è tale che magari ci sentiamo assolutamente incapaci di esercitare fede. Ci sembra di essere tanto distanti da Dio. Ci sembra di essere al di là delle sue possibilità di accoglierci. Ma fratelli, questa sera, io non ho grandi messaggi da darvi, ma so una cosa sola, che il Signore mi ha chiamato. e mi ha chiamato come cristiano e mi ha chiamato come ministro del Vangelo e non mi ha dato grande autorità in questo mondo. Non sono un potente di questo mondo, non sono neanche un pastore di una grande chiesa, ma un'autorità so di averla ricevuta da Cristo, quella di proclamare la gratuità del perdono a chiunque crede. E questa sera non sono io, Reno Ulfo, a dirvi queste cose. È la voce di Dio che vi parla e vi dice che in virtù del sacrificio di Cristo c'è speranza. Non ha importanza quale sia, quanto sia grande il tuo peccato, quanto siano numerosi i tuoi peccati, non ha importanza come ti senti adesso dinanzi a Dio. Cristo ti dice con le sue braccia aperte sulla croce: venite a me e io vi darò riposo. Nessuno di noi questa sera deve uscire da questo luogo aggravato, appesantito. Se lo farai sarà soltanto a causa della tua maledetta incredulità. Ma questa sera Cristo è in mezzo a noi e ti dice: io sono venuto per dare speranza. Ho salvato gli uomini peggiori della terra. Non essere tanto orgoglioso, non essere tanto orgogliosa da pensare che io non posso dare consolazione e pace e salvezza e perdono a te. È venuto e ha sofferto per darci speranza. È venuto e ha sofferto per avvertirci. Vedete, la croce ha un significato glorioso e ha anche un significato terribile. Il peccato da Dio e il peccatore da Dio viene trattato così. Il peccato dinanzi a Dio non è una cosa da poco. Se lo fosse stato, non sarebbe stato necessario che Gesù soffrisse quel supplizio. Ma il fatto che per salvarci dal peccato è stato necessario che il Figlio di Dio soffrisse in quel modo, deve farci comprendere che il peccato è una cosa tremendamente seria e grave dinanzi a Dio. Ed egli ci avverte: quella è la fine dei peccatori. La croce è l'inferno che Cristo ha sofferto al nostro posto, al posto di quelli che credono in Lui. Ma per coloro che rimangono induriti nel loro cuore e non si affidano a Cristo, le sofferenze per i loro peccati saranno come quelle che ha patito il nostro Salvatore, con la differenza che saranno per l'eternità, un'eternità spesa nella separazione da Dio e nella disperazione. Quindi egli ha sofferto davvero, egli ha sofferto molto, egli ha sofferto volontariamente, egli ha sofferto per darci speranza, egli ha sofferto per avvertirci, e perciò questa sera, mangiando il pane e bevendo il vino, mentre sentiamo il sapore del pane e del vino nella nostra bocca, possa il Signore concederci di gustare ancora una volta profondamente la dolcezza del perdono di Dio, la dolcezza della comunione con Dio, la dolcezza dell'accoglienza nella famiglia di Dio. Cristo ha sofferto per noi e perciò questa sera da parte di Dio posso dirvi: venite, accostatevi alla mensa del Signore, mangiate, bevete e trovate grazia. Amen. Chiniamo il capo. Signore Padre Celeste, le parole umane sono sempre difettose per spiegare la grandezza e l'efficacia del sacrificio di Cristo. Ma spero di aver potuto seppure con debolezza, ritrarre Gesù Cristo crocifisso dinanzi a questi fratelli e che ciascuno di loro abbia potuto accogliere il tuo invito a celebrare la nostra Pasqua con gli azimi della sincerità, ricordandoci, oh Signore, che è per la tua misericordia che noi siamo stati salvati. Ti ringraziamo per questa sera e ti vogliamo chiedere che adesso, mentre celebreremo la cena del Signore, tu ti possa compiacere di aggiungere quella potente opera dello Spirito che con la nostra fede, oh Signore, fa sì che possiamo avere un reale beneficio da ciò che stiamo per fare. Te lo chiediamo per amore di Cristo. Amen.